Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata sta per avviarsi, anzi sta partendo, è partita. Siamo qui insieme con Flaminia Naro e Alberto Gaffi per divertirvi e continuare a parlare ancora un po' del Salone del Libro di Roma.
Salone del Libro che è andato benissimo, veramente ogni anno è un crescendo, veramente un grande successo.
Ci siamo divertiti.
Molto, molto, molti lettori, molti scrittori, casa editrice in ripresa, insomma.
Meno male, meno
un bel
male.
Segnale. Allora, con noi oggi c'è Clelia Arduini, giornalista professionista.
Voi.
Non sei potuta venire al salone, però dove eri? Fuori?
No, ero proprio in Viale Cortina d'Ampezzo.
Ah, ecco. Perché parliamo del tuo libro che hai pubblicato da qualche mese per Albeggi Edizioni, Viale Cortina d'Ampezzo. Il sottotitolo lo faccio leggere a Flaminia. Però.
Storie di uomini, artisti e altri animali. Allora, Viale Cortina d'Ampezzo.
Altri animali che sono altri artisti, che so.
Diciamo sì, altri artisti, ma proprio gli animali. Di cui la via è piena,
il parco,
ricco,
il parco, sì, del
sì, dai gabbiani ai cani, dai
un po' sull'onda, no? C'era il famoso libro La mia famiglia e altri animali.
Sì, sì, era di una giornalista degli anni 70, sì. Mi sembra di ricordare.
Ma lì
sì,
c'è la questione della collina dell'Ina, se non mi sbaglio, no?
C'è la riserva dell'Insugarata, che sono 740 ettari.
Poi una strada che sembra che debba continuare, invece finisce tronca.
Sì, esattamente. È una speculazione che risale agli anni 80 e non si è mai risolta, ma questa è una delle porte chiuse o aperte di un viale di 3,5 km sotto il cielo,
che tutti chiamiamo però via, come mai?
E invece viale, nasce con Viale Cortina d'Ampezzo e altre diramazioni.
Però Clelia, devo dire, quella zona i romani la conoscono comunque bene, è una zona interessante, una zona residenziale anche elegante, diciamo. L'unico difetto, se posso dire io, è che invece tu gli dai una connotazione molto diversa, che è leggermente statica, diciamo così, per non dire morta. Invece tu tiri fuori una vita, un'anima che passando non c'è, raccontacela.
Certo, in realtà è l'anima che bisogna scovarla, bisogna scavare al di là delle persiane chiuse, delle ville blindate. Per esempio al civico 8, all'inizio partendo dalla via Cassia, c'è l'ambasciata di Libia che adesso è morta, è una casa che faceva parte della proprietà di Giuseppe Amato, produttore cinematografico degli anni 50 e 60 di grandi film, per esempio come
anche dell'Adriano, credo che era sua a un certo periodo.
Anche, lui muore prima, la casa viene venduta prima al re libico, quindi pensate che storia in questa casa. Al re libico Idris Sedussi, che poi viene spodestato da Gheddafi. Quindi la casa ritorna in decadenza, poi con Berlusconi, l'amicizia suggellata con Gheddafi, la casa rinasce all'inizio.
Ma veniamo al libro. Quali sono i personaggi che tu sveli, scopri, descrivi?
Ci sono tanti giornalisti, tanti colleghi.
Quindi persone vere.
Persone vere.
Fai i nomi,
vedono,
fai i nomi.
Sì, assolutamente. Collega Salvo Sottile, che fa la spesa al Salvo Sottile di Canone 5, mi sembra che è ancora lì. Poi Michele Cocuzza, che si vede.
Ma ci abitava anche Moana Pozzi, o mi sbaglio?
Forse prima della mia venuta, tanto tempo fa. È arrivato da qualche anno Leonardo Pieraccioni, per dirne uno.
La Gerini anche, Claudia Gerini.
Esattamente, Anna Falchi ancora.
Sì. Ma siete che la RAI è anche vicina, quindi è un punto comodo. Ma quindi non è un romanzo, è un racconto?
No, è un racconto, diciamo, con uno stile un po' in punta di penna, come si dice, un po' asciutto, anche un po' ironico, per cercare di far vivere effettivamente una zona dormitorio bellissima, ma apparentemente senza anima, quindi un po' fredda. Spesso la ricchezza, anche se questa ricchezza poi alla fine è stata svelata dalla banca del luogo, non è per niente questa ricchezza, si parlava di 50 anni fa, di 40, quelli che abitano adesso non fanno altro che conservare quelle ricchezze, anche a fatica, perché ci sono certe ville degli anni 40-50 che vi assicuro che è difficile mantenere.
Poi c'erano le case popolari di Caltagirone,
poi
che furono occupate.
Via Urmayer, le come case popolari.
In quella zona non credo.
Erano popolari però.
Beh, un'edilizia comunque particolare, perché di popolare lì non c'è veramente nulla.
No, era un'edilizia in realtà alla fine degli anni 60 e 70, leggera, povera, fatta con contratti anche esterni. Infatti le case, queste case di questo periodo, non sono belle rispetto alle precedenti degli anni 50. Quindi
Via Misurina.
Esatto, quello purtroppo è un problema di Roma, che c'è stato quel momento di speculazione.
Brava,
l'ha ammazzata la città.
Ma non solo speculazione, perché ricordiamocelo, c'erano tante persone che vivevano in baracca e andava risolto il problema, quindi andavano costruite delle case oppure tollerato quell'abusivismo per non qualità residenziale alta ma per sopravvivenza, quindi portare le persone fuori da quelle situazioni di grave disagio che era la baracca.
Inserire in una quartiere così bello, delle case insomma andanti, diciamo così, è un peccato. Allora ringraziamo Clelia Alduini per essere stata con noi, ricordiamo il libro Viale Cortina d'Ampezzo per Albeggi Edizioni.
Grazie mille, buon proseguimento.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ritorna a trovarci, abbiamo in collegamento da Caserta Toni Lauda Dio. Come stai, Toni?
Buongiorno, grazie, tutto bene, onorato di nuovo di essere da voi.
Flaminia, l'altra volta tu non c'eri, ma abbiamo già chiacchierato con Toni del suo libro L'uomo che non riusciva a morire, il che lo metto io, ma insomma, che
no,
dici?
No, ci sta.
Ecco.
Bene.
No, perché qualche volta viene in mente, dice, ma morire è un desiderio? Sì, può essere un desiderio, è un desiderio soprattutto quando la vita diventa un calvario.
Ma esatto. Perché di che parla questo libro?
Beh, dunque il plot, diciamo, la storia in sé è molto semplice. Sostanzialmente è un uomo che si ammala, scopre di avere un male incurabile, come purtroppo succede più spesso e anche nella cronaca stiamo vedendo anche di personaggi famosi, e quindi procede il suo percorso, diciamo, di malattia fino a quando dovrebbe arrivare l'esito finale, solo che a quel punto succede qualcosa che un po' sorprende e spiazza tutti, lui per primo.
Un clash che sconvolge un po' la trama, che sembra un susseguirsi, una cavalcata delle Valchirie, un bolero di Ravel, e invece c'è una ripresa al contrario. Senti, ma io rileggendo il libro, che devo dire ho trovato veramente fantastico, complimenti.
Grazie.
Ho trovato
Grazie.
Anche un riferimento all'uomo con il fiore in bocca. Tu che ne dici?
Ma guarda, ci sta, intanto grazie per l'accostamento a Pirandello, che è un altro dei riferimenti alti, insomma, che mi hanno formato. Ci sta sicuramente, no? L'epitelioma che sta in bocca all'uomo dal fiore in bocca è un tumore, e abbiamo una sua presunta corsa verso la morte, verso la malattia terminale. E quindi, diciamo, il parallelo sicuramente ci sta. Io poi vengo dal teatro, quindi in qualche modo sono vulnerabile a questi accostamenti tra i grandi della drammaturgia che hanno anche scritto romanzi straordinari.
Senti,
cui...
Toni, quindi cos'è? Un percorso psicologico sostanzialmente questo libro?
Sì, io non amo usare questa parola, perché credo che la psicologia evochi una rappresentazione troppo razionale. Io parlo sempre di stati d'animo, mi piace stare dentro la testa delle persone per quello che vivono, e siccome la letteratura ci consente questa possibilità, ci consente di vivere gli stati d'animo più che l'analisi puramente psicologica, io mi ci diverto molto a sguazzarci dentro, e in questo caso insomma è stata abbastanza un'acrobazia, perché stare nella testa di uno che è destinato a morire, insomma, era un'immersione che ha richiesto un certo sforzo.
Io vorrei dire però ai nostri ascoltatori che non è un libro assolutamente triste, anzi è un libro che dà speranza e si può regalare tranquillamente a persone sia sane sia malate, con la certezza che dà un senso di appagamento e di speranza verso il futuro,
sì,
che
sì.
Non ha eguali, devo dire.
Non... L'idea sarebbe proprio quella di ribaltare questo che a volte diventa un luogo comune, insomma, della cupezza. Una delle battute che si dice nel libro, appunto, che c'era qualcuno che si scandalizzava che un malato terminale fosse allegro. Insomma, a me piaceva molto l'idea che ci fosse invece un ribaltamento di questa presa di posizione.
È verissimo, è verissimo. Si può scherzare con la morte, naturalmente non con i morti, perché non possono difendersi, però con la morte sì, perché in fondo siamo anche noi parte di essa e ci piace anche vedere questo spazio,
esatto,
nei confronti di quello che ci cammina accanto, così ci dicono tanti uomini colti.
Siamo sul confine, no? Come si
senti
dice?
Toni, ma puoi svelare un pochino di questo libro qualcosa di più? Cioè questo percorso a ritroso che per fortuna capita al protagonista, da cosa dipende?
Guarda, lui in realtà a un certo punto, quello che posso svelare, che poi appunto sta nel titolo, quindi non è una sorpresa eccessiva, è che in realtà comincia e arriva al punto in cui dovrebbe morire, alla fine muore, e però questa morte è solo momentanea, perché lui si riprende, rimane ancora nello suo stato di malattia e ogni tanto continua a morire, cioè muore e si riprende in continuazione, e questa condizione diventa talmente sfilacciata nel tempo che comincia a dare a diventare imbarazzante, sostanzialmente questo
è carta vetrata che raspa sulla pelle. Senti, grazie veramente tanto Tony,
grazie,
complimenti al tuo bellissimo libro, ricordiamo, di Tony Laudadio, L'uomo che non riusciva a morire, per NN Editore di Milano, e mi raccomando, regalatelo per Natale.
Grazie, grazie a tutti.
Ciao Tony, grazie.
Ciao, alla prossima, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata ad Anna Maria Crispino. Sono passati pochi giorni, c'è stata di mezzo la Fiera del Libro di Roma e tutta quella kermesse ci ha un po' stordito, però noi siamo rimasti fedeli al nostro impegno di tornare a parlare della sua casa editrice, sua intendo dire diretta da lei, la Iacobelli, che recentemente ha toccato uno degli argomenti più delicati del dibattito culturale italiano, che è quello del canone. Cos'è il canone? Non è quello inverso, non è quello musicale degli antichi sacerdoti, ma è qualcosa che riguarda un po' le scelte, soprattutto in campo editoriale, della piccola editoria di qualità, perché ormai è un po' delegato solo a noi il compito di scegliere il buono, perché per il resto si bada solo al mercato. Dico bene, Anna?
Sì, è proprio così. Il canone, come dire, è nello stesso tempo una guida e un ostacolo, direi, perché è, come dire, un dispositivo, direbbero i colti, che viene utilizzato a livello di studi universitari, di ragionamenti critici, eccetera, per includere o escludere scrittori e scrittrici da, diciamo, quello che si ritiene la tradizione ricevuta e quella da tramandare. E quindi questo è, come dire, un terreno immateriale ma estremamente importante per capire e sapere che cosa leggiamo, da che cosa ci facciamo attraversare.
Un nome inevitabile da fare è Harold Bloom, il suo canone occidentale. Come vi siete posti?
Ecco, noi ci siamo posti in maniera molto dialogica ma anche critica nei confronti di Harold Bloom, perché Harold Bloom, diciamo, in qualche maniera crea un canone occidentale molto ristretto e molto escludente.
Molto anglosassone. Anche, no?
Sì, molto anglosassone, ma soprattutto, come dire, prescrittivo, ecco, userei questa parola. Devo dire che su questo siamo molto aiutate da l'ormai più che ventennale produzione degli studi delle donne, i Women Studies, come si chiamano, su cui ci sarà sulla questione proprio della critica letteraria
Daniela Marcheschi in Italia
di parte femminile. C'è stato appunto qualche giorno fa, il 3 e 4 dicembre, un grande convegno all'Università La Sapienza su questi temi. E in questa raccolta di Oltrecanone noi raccogliamo proprio non solo un percorso di ricerca e di studio e di riflessione sul canone, ma anche una serie di saggi che esemplificano come un canone aperto, un canone rivedibile, può essere di grandissima utilità anche per le scelte editoriali.
Senti Anna Maria, purtroppo è una selezione che va fatta, può essere anche brutale in certi sensi, può essere anche sbagliata certe volte, però è necessaria. Questa raccolta di saggi che voi avete selezionato, chi sono gli autori che avete inserito?
Beh, abbiamo inserito, faccio un esempio tra tutti, per esempio Anna Banti, perché è una di quelle scrittrici italiane che così all'interno di una tradizione critica che ha teso ad escludere le donne, considerandole o marginali o minori o fuori squadra in qualche maniera perché non rispettavano appunto il canone del loro tempo, è stata riletta, rianalizzata, studiata in modo da capire come invece un canone più flessibile, più aperto, più accogliente, diciamo, di innovazioni, per esempio, di novità.
Non solo la moglie di Longhi, non solo la scrittrice
ma
di Paragone,
grande scrittrice di per sé, nella
di
stessa
per sé. Traduttrice anche, ricordiamo.
Forse perché è stata lei
una grande intellettuale in genere.
Esatto, però forse perché è stata in un certo senso dimenticata, perché nel suo
o
momento
risucchiata.
Sì, perché nel suo momento comunque lei ha avuto grande
Sì, però respiro. L'essere dimenticata significa esattamente restare fuori dal canone, cioè se lei consulta un manuale per la scuola superiore o per l'università trova una specie di tabellina di nomi che sono quelli.
Un'ultima battuta, ci dobbiamo salutare sulla rivista leggendaria, questo numero è dedicato agli uomini. Dove sono gli uomini? Ciao maschi!
Beh, ciao significa benvenuti, ma anche arrivederci, nel senso che ci pare che...
Un film di Ferretti, no?
Esatto, sia venuto il momento di confrontarci un po' più da vicino, perché avevamo l'impressione, attraverso la Sonda, che è una rivista letteraria, che ormai si tende a vivere in mondi separati, diciamo, c'è un separatismo parallelo tra uomini e donne che non ci piace molto.
Benissimo, perché... lo superiamo e quindi viviamolo insieme questo mondo, sempre più all'egualitaria maniera, che è quella che ci piace di più. Grazie ancora, ricordiamo la nostra cara amica Anna Maria Crispino, facciamo tanti auguri alla sua casa editrice e ai tanti titoli che sta proponendo. Alla prossima.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a Luisanna Messeri. Abbiamo una puntata che si sta configurando tutta al rosa. Come dire, il dicembre è un mese di festeggiamenti, è un mese di tante signore eleganti che si preparano per il cenone più delizioso, più amato, più desiderato, più atteso dell'anno, che è quello di Capodanno. Perché,
giusto.
Siamo tutti in attesa di questo 2016. Che cosa meglio di un libro di ricette per preparare questo cenone? Tra l'altro il Natale c'è prima, quindi lo regaliamo a Natale e lo usiamo a Capodanno.
Ma lo si può usare anche per la Befana, ma
per
anche
tutto
per
il 2016. Parliamo di 111 ricette italiane che devi saper cucinare, quindi è obbligatorio.
Sì, non si può esimersi da saperne.
Per una
poi
casa
ce ne
editrice, carissime
più,
ma... amiche, tutta anche questa al femminile, dell'amica Nono, ma insomma tante socie importanti, anche tedesche, perché
certo,
è una casa editrice che possiamo definirla transfrontaliera tra Italia e Germania, la Emons, e qualcosa ci colpisce subito, la trippa al sugo, per esempio.
No, intanto Luisanna, prima di parlare della trippa al sugo, un libro bellissimo, simpatico, anche divertente nella grafica, pieno di immagini,
sì,
che aiuta anche a chi...
Stavolta
chi
ho deciso che un libro di ricette deve avere le foto, non c'è nulla da fare. Io lo vedo quando vado,
è
perché
vero,
sono un'assidua frequentatrice di librerie. I libri con delle belle fotografie ti attirano.
Attirano, ma anche aiutano.
E aiutano.
Chi non è proprio particolarmente...
Solo l'Artusi può rimanere senza ricette.
Attenzione, per chi non avesse riconosciuto il personaggio, la voce inconfondibile è anche personaggio televisivo. Ricordiamo un po' velocemente ai nostri ascoltatori le presenze.
Allora,
dove
sei stata? È una decina d'anni che cucino e che ingrasso.
In televisione.
In televisione, però io ingrasso davvero. Prima su Alice ho fatto il Club delle Cuoche, Bischerie e bischerate con Bigazzi, Capriccio Italiano, che sono andata all'estero a trovare gli emigranti per sapere cosa succedeva in una cucina quando si lasciava la propria terra. E adesso da 3 o 4 anni sto facendo la prova del cuoco, sono una maestra di cucina.
Con la grande Clerici.
Con la grande Antonella, sì. E quindi...
Allora, parlaci di queste. Quali sono le cucine, le ricette che devi saper cucinare?
Allora, ti dico la verità: questo libro ci è voluto più a pensarlo che a farlo.
Bello,
perché
credo.
Decidere quali sono le 111 ricette di tutta la cucina italiana, partendo
Intanto vedo delle ricette nuove.
Certo, perché sì, dalla Val d'Aosta al Piemonte, Veneto, passando, cioè tutta Italia, d'altronde siamo una più di 20 regioni, quindi ogni regione ha le sue eccellenze gastronomiche.
Ma la trippa al sugo, la
trippa al sugo però è di casa mia, no, ma anche romana, perché
romana. Avrei detto romana invece,
no,
l'hai pensata quella...
Beh, in effetti questi, il quinto quarto si chiama, no?
quello che si buttava
non in tutte le regioni lo si usa, però Toscana e Lazio sono, diciamo, quelli che proprio ci sanno fare.
Ma per esempio della cucina veneta che cosa hai inserito?
Ho messo il baccalà. Là, cosa vuoi mettere, scusa?
Beh, certo.
ce l'hanno consegnato i veneziani, quindi baccalà, dei dolcetti, insomma ce n'è per tutti.
C'è anche
i gusti.
L'audiolibro, domando, perché
no, l'audiolibro di questo non c'è ancora.
L'ebook?
Anche perché diventa difficile raccontare le fotografie.
L'ebook invece c'è.
L'ebook c'è, certamente.
Ricordiamo il prezzo, che sono 14,95 euro.
È a buon prezzo,
a
ti
buon
assicuro.
Prezzo. Poi con i 5 centesimi di resto, chissà che ci facciamo, ma insomma.
Le 111 ricette, a ricetta quanto fa?
Poca roba, dai, ci si può stare.
A ricetta sono meno di un euro a ricetta.
Beh, capisci.
Senti, Luisanna, tu fai, inserisci tutto, antipasti, primi, secondi, contorni.
Ho fatto la divisione, quella canonica.
Quella classica.
Sì, sì, sì. Infatti con Maddalena, che ha fatto le foto, mia figlia, ci siamo molto divertite. Abbiamo anche litigato un sacco, devo dire, perché intanto su quali fare, e quello decide
io. Ma il cibo
io.
È vero di plastica?
Il cibo
come
è
fanno
vero.
I fotografi
il
famosi cibo... che fanno
no,
i prototipi di plastica.
Questo è tutto vero, perché poi dopo chiaramente...
Quindi anche brutto,
che
via.
Fai? Butti
no,
via?
Ma
no, poi mangi.
Che molti prodotti di solito per le foto li fanno fare
per forza,
finti, no?
Quando devi
dice,
fare
questo
catalogo.
È tutto vero.
Questo
brava.
È tutto vero.
Quindi complimenti a Maddalena, che so che poi fa tantissime cose anche...
Sì.
Che languorino, che languorino.
È fissata.
La nutellazza poi credo che sia una ricetta semplice per i momenti di terribile depressione.
Allora grazie infinite a Luisanna
grazie
Messeri
a
e la
grazie
salutiamo, ricordiamo per Edizioni Emons 111 ricette italiane che devi saper cucinare. Grazie Luisanna.
Grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata la nostra ospite d'eccezione che l'altra volta purtroppo per i tempi strettissimi abbiamo trascurato oppure non abbastanza intervistato come volevamo. Parliamo di Nadia Terranova, un'autrice che passa dal mondo dei ragazzi al mondo degli adulti con Gli anni al contrario per Einaudi Stile Libero, 16 euro, 144 pagine, solo, anzi diciamo abbastanza, 11 euro a pagina, ma
11
densi.
Centesimi,
esatto.
Però questa volta Nadia parliamo, siccome sappiamo che tu vieni prima che di arrivare appunto alla scrittura per adulti, per tutti, arrivi dalla scrittura per ragazzi, parliamo del ruolo dello scrittore per ragazzi.
Sì, io in realtà ho cominciato a scrivere Gli anni al contrario prima di scrivere i libri per ragazzi, quindi ho scritto proprio come palestra personale entrambe le cose sempre contemporaneamente. Ci ho messo un po' più di tempo da un punto di vista cronologico editoriale a pubblicare.
Però l'hai pubblicato dopo?
È uscito dopo.
Quando
sì.
Hai iniziato a scriverlo?
7 anni fa, 8 ormai, essendo passato il 2015, quindi ci ho messo 7 anni. E in effetti
l'hai lasciato in un cassetto?
No, diciamo che ci ritornavo su, sono molto revisionista in senso letterario, nel senso che ci limo molto quello che scrivo e nel caso di quel romanzo l'ho fatto per anni. E effettivamente anche i libri per ragazzi sono per tutti, però ci terrei a dirlo. Entrambi già, a me piace molto quando ragazzi e grandi si scambiano i libri o se li rubano, ancora meglio a vicenda. C'è ogni tanto un po' di snobismo verso chi scrive per ragazzi, invece a mio avviso è una delle cose più difficili da fare, catturare e tenere, soprattutto tenersi l'attenzione di un lettore.
Mi piace dire che voi siete dei professionisti prima ancora che degli artisti, perché in qualche modo ricoprite un ruolo che è quello di rispondere esattamente a dei criteri che vi vengono dati, usare delle trame che siano attente a dei sentimenti e siano culturalmente coerenti anche con la nostra storia e per esempio non urtare con anche delle persone che possono essere inserite all'interno della storia, penso alle famiglie tradizionali anziché le famiglie invece dello stesso sesso. Per esempio questo tipo di atteggiamento nei confronti della tradizione, come lo percepisci?
Io nell'ultimo romanzo Le nuvole per terra, che è pubblicato da Einaudi Ragazzi, nell'ultimo romanzo per ragazzi io metto anche una coppia di donne che chiamo le zie, che sono delle amiche della madre di una delle protagoniste. Ci sono, diciamo, la mia idea e quella degli editori con cui fortunatamente ho lavorato finora è che si possa parlare di tutto e avrei molti problemi con un editore che non mi permette questo. L'importante è, certo, e questo c'entra effettivamente il mestiere, saper parlare di tutto, anche degli argomenti peggiori, la morte, l'assassinio, con parole che non offendano la sensibilità dei bambini.
Carta vetrata chiede denaro, quanto conta in tutte le professioni e conta anche nel mondo della scrittura. In particolare, una scrittrice per ragazzi ha quasi la certezza di essere in grado di sostenere delle piccole spese con il suo lavoro, uno scrittore invece divaria, ne parlavamo l'altra puntata con Gallucci, è una sfida molto più ampia, le vittorie sono notevolmente più remunerative della scrittura per ragazzi, però la maggioranza questa vittoria non la ottiene, quindi non si può sopravvivere scrivendo libri per adulti. Cosa ne pensi?
Io vivo di scrittura e quindi non è difficile adesso conteggiare. Certo, libri per adulti, per quanto mi riguarda, c'è una lentezza diversa, quindi io ho più velocità, anche perché sono di solito più brevi a scrivere dei libri per ragazzi. Poi in genere, questo da sempre, intorno al mondo della scrittura ci sono altre cose che ti permettono di sopravvivere, ci sono i premi, ci sono i laboratori per chi li fa, per chi li tiene, le collaborazioni con i giornali. Certo, è sempre un sistema molto complesso all'interno del quale ognuno deve trovare la sua dimensione. il vivere di soli libri è...
Senti Nadia, ci sono due grandi scrittori contemporanei che hanno scritto e sono accostati alla letteratura per ragazzi, sono Melania Mazzucco con, adesso non ricordo il titolo, ma un libro bellissimo, e Andrea Vitali. C'è qualcosa che ti avvicina, ti accosta al loro tipo di scrittura?
Non ho mai letto Vitali, invece ho letto la Mazzucco, sia il libro per i libri per grandi e i libri per piccoli, mi piace molto. Mi piace molto anche Andrea Baiani, che è un altro scrittore italiano e pubblica per entrambi, e Beatrice Masini, che è stata finalista sia allo Strega sia al Campiello.
Quindi c'è un filo rosso che vi lega in un certo senso, voi scrittori di varia che vi accostate al mondo dei giovani.
E viceversa.
Sì, forse sì, e viceversa. Nel senso, io li leggo e li apprezzo, questi che abbiamo nominato moltissimo.
Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori il libro da regalare, perché è un libro per tutti, come invece sono anche libri per tutti, sottolineava prima Nadia Terranova i suoi libri per ragazzi. Semplicemente gli adulti dovrebbero perdere quelle remore che gli proibiscono di godere anche dei libri per ragazzi, che tra l'altro sono sempre bellissimi e curati. Parliamo invece degli anni al contrario, è uscito per Einaudi, 16 euro, 144 pagine, 11 centesimi a pagina, dove Flaminia, una conclusione la vogliamo da te, cosa si trova in questo libro?
Beh, questo libro, lo dico io Nadia, forse dovresti dirlo tu, ma c'è molta passione, c'è molta storia, c'è molta cultura, e c'è molto sentimento di tutto quello che è stata l'Italia e che ancora sarà, ecco, c'è... Ho trovato molto interessante, perché non si perdono le radici in questo libro.
Sì, sono contenta di questo.
Ciao, alla prossima.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, continuiamo la nostra cavalcata tutta al femminile con scrittrici. Abbiamo con noi Argheta Brozzi. Argheta era già venuta a trovarci con delle sue autrici, perché Argheta, oltre a essere una bravissima scrittrice, è anche una... imprenditrice, ha una sua casa editrice che si chiama Butterfly. Ricordiamo ai nostri ascoltatori quando nasce, che cos'è la Butterfly, Argheta?
Grazie dell'invito, Alberto, e ciao a tutti gli ascoltatori. La Butterfly Edizioni nasce il 10 gennaio del 2011. Io avevo lavorato tempo fa per altri editori e poi ho aperto una mia casa editrice. Ecco.
Dove si trova? Diamo ai nostri amici ascoltatori il luogo di nascita.
A Correggio, in provincia di Reggio Emilia.
Splendido. Flaminia, a te la tentazione.
Argheta, intanto Argheta, spiegaci
vince la tentazione.
Sì, infatti, no, spiegaci come è nato il nome Argheta, perché c'è una storia particolare dietro.
Esatto, c'è una storia particolare, perché mia madre, il giorno prima della mia nascita, sognò un angelo che le diceva che sarebbe nata una femmina, perché lei non aveva fatto il test per saperlo, e questo nome, che appunto si scrive Argheta, ma si pronuncia Argheta.
Insomma, quindi è tutta una vita,
sì,
particolare.
C'è una storia dietro al nome.
Allora,
sì.
Parliamo del libro, invece, parliamo di Tentazioni per Newton Compton Edizioni.
Sì.
Anche questa è una storia un po' particolare, no? Perché è la storia di una ragazza che si inventa un lavoro nuovo
sì,
in Italia, invece in America pare che già ci sia, che vada abbastanza, che è la seduttrice di professione, cioè
sì,
lei seduce ma non si concede.
Esatto, sì.
Viene chiamata da chi però?
Allora, in realtà comincia tutto come un gioco tra amiche, la sua migliore amica le chiede di provarci con il suo ragazzo per vedere se lui è un possibile traditore oppure no. Quindi da un gioco lei, sai, le voci un po' circolano, e quindi varie amiche le chiedono di fare la stessa cosa con i propri fidanzati. Poi lei da Roma, perché è ambientato tra Roma e New York, si trasferisce a New York a trovare una sua amica, e da lì diventa proprio una seduttrice professionista e lo fa come lavoro.
Quindi viene ingaggiata dalle mogli
e dalle fidanzate.
Invece di chiamare un detective privato, viene chiamata,
esatto,
la seduttrice.
Anche perché in America il diritto matrimoniale prevede risarcimenti molto alti quando viene scoperto il tradimento, no?
Beh, anche qua non è che costa poco. Diciamo che lei lavora assieme a una sua amica psicologa, che ha uno studio sia, insomma, lavora sia con investigatori che con psicologi, diciamo, e apre uno studio che si chiama Lo Charme, che in realtà viene nascosto da un salone di bellezza, cioè da fuori sembra un salone di bellezza, invece dietro è tutta questa associazione un po' a delinquere, possiamo chiamarla, no?
Beh, cioè, non sono, però non diventano della escort, perché
no,
rimane così, ma alla fine poi l'uomo normalmente che succede? Capitola o no?
Esatto, insomma,
capitola.
Diciamo che gli uomini sappiamo bene che Scusate, abbiamo un uomo qua.
Ci esisto anch'io. Vorrei dire qualche volta si resiste.
Qualche volta?
Sì, anche più di qualche.
Ma c'è una frase che dice che l'unico modo per resistere a una tentazione è cedere, no?
Beh, comunque se questo è un lavoro incardinato in questo modo, è evidente che insomma
funziona
queste
bene.
Ragazze sì, utilizzeranno anche dei mezzi difficilmente resistibili, Alberto, non pensi?
Diciamo che usano soprattutto la seduzione mentale.
Beh, poi saranno anche delle ragazze particolarmente belle.
Belle, sì, esatto.
Un po' delle... mi viene da dire delle geishe.
Un leggero venticello, sì, mi solleticava la pelle, mi faceva svolazzare i capelli. Brian mi strinse a sé, mi diede un bacio sulla fronte. Il calore che sprigionò il suo tocco mi riscaldò il cuore. Ma mi sa che la percatrice, la tentatrice, alla fine viene tentata anche lei.
Esatto, perché tutto torna, no?
Senti... Argheta, c'è qualcosa che può avvicinarla a una collezione Harmony? Adesso non lo vorrei svilire, però un pochino forse la trama rosa lo avvicina.
Diciamo che è un romance, però c'è tanta azione, quindi è ovvio che una storia d'amore finisce bene, questo posso dirlo.
Va bene, allora ringraziamo Argheta Brozzi, le facciamo tanti complimenti e anche tanti auguri per...
Un libro da regalare, per
Natale. Sì, per Natale va benissimo.
Agli uomini.
Ma perché questa è una tentazione, fa venire una tentazione a tanti, in tanti sensi diversi.
Beh, diciamo che gli uomini possono un po' conoscere le donne, no?
Attraverso allora ricordiamo, libro. Tentazioni per Newton Compton Editori a soli 4,90€, tra l'altro.
È quindi edizione economica.
Non facciamo neanche il calcolo perché viene veramente pochissimo.
Ha tolto il prezzo e il libro è stupendo perché è rilegato in tabla dura,
sì.
Quindi è veramente curatissimo,
è
come sanno fare gli avanzini.
Allora, Argheta Brozzi, grazie.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, la nostra puntata del 12 dicembre, la undicesima puntata di questa nuova stagione, sta continuando sempre con delle ospiti.
Dunque, è con noi oggi Melissa Grant, scrittrice americana, che ci propone una storia bellissima, a tratti anche molto forte, molto brutale in certi aspetti, vorrei dire, che è una storia di attivismo sociale, di rivendicazioni sociali, realmente accaduta in America, la sua famiglia, proprio infatti il libro si intitola, nella versione italiana si intitola Casa Grant ed è già in libreria per le edizioni Colosseo. Melissa, ben trovata, parlaci di questa storia e poi la storia della tua famiglia, perché tuo padre è stato un attivista sociale, ha rivendicato dei diritti importanti.
A St. Louis, se non sbaglio.
Siete sì. Di St. Louis, la storia nasce a St. Louis proprio.
Sì, sì.
Poi si sposta un pochino in America, ma lui insomma...
Nord.
Nell'America del Nord ha avuto una vita anche molto travagliata, è stato in carcere, è stato molto aiutato sì, da tua mamma, che tra l'altro è una donna di grande fascino, bellissima.
Ricordiamolo, in carcere per questi diritti.
Beh, certo.
Non sì. Soddisfatti, ecco, sì. Purtroppo.
No, io volevo scrivere questo libro da quando ero ragazza, devo dire, perché ho notato, ho pensato veramente che la mia famiglia era speciale. Perché? Allora, come tanti bambini, io ho sentito i loro racconti della loro giovinezza, eccetera, eccetera. Però quello che mi ha coinvolta di più era le storie delle loro battaglie per i diritti civili della gente di colore nella prima metà del XX secolo, molto prima del più noto e più famoso movimento di Martin Luther King Jr.
Tuo padre era avvocato, come è diventato avvocato?
Allora lui era una testa calda, è sempre stato. E, finalmente dopo anni di viaggio, perché lui voleva vedere il mondo, ha suonato in una jazz band, era un serviente sui vaporetti che percorrevano il Mississippi.
Le navi con la ruota, no?
Sì,
the real
sì,
boats.
Sì, 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 esatto.
A St. Louis,
però,
è vero, immediatamente
sì,
evoca quelle immagini.
Magnifico,
certo.
Magnifico.
Anche i laghi grandi, i grandi laghi. Però lui è stato, come ho detto, è stato sempre una testa calda perché ha visto, ha notato le differenze fra quei diritti dei bianchi e i neri, e noi non abbiamo avuto gli stessi diritti. E lui finalmente ha smesso di lavorare, ha pensato sempre nel potere della legge, quindi è diventato avvocato.
Senti, Melissa, invece è una cosa che è anche purtroppo molto attuale. C'erano dei quartieri che si creavano proprio per segregare questo tipo di società?
Ma sì, la mia città era quasi divisa in due. Anche quando io ero bambina, io ho vissuto la segregazione a St. Louis. Da una città quasi divisa in due.
Avete dovuto sgomitare, no? Perché i gomiti sono anche nel titolo americano, inglese, della casa editrice Missouri Museum, perché questo libro è stato prodotto anche da un'istituzione, quindi è stato riconosciuto un valore storico importante. Non è come tanti altri libri, ha avuto anche una medaglia dal governo.
Da Benjamin Franklin.
Esatto, dal grande Franklin, fondatore degli Stati Uniti, insieme con tanti altri, e dei diritti di tutti, della carta costituzionale americana, che possiamo dire a buon titolo essere la carta costituzionale più importante del mondo, e non a caso a Filadelfia c'è sempre pellegrinaggio per quel foglio di carta ingiallito, vecchio, ma che rappresenta i diritti del mondo, dell'Occidente, delle differenze rispettate. Ecco, le differenze rispettate, oggi che ne abbiamo tante di differenze, come vengono vissute?
Va bene, abbiamo un presidente di colore, questo grande presidente Obama. Però abbiamo anche i ragazzini che sono stati uccisi per niente dalla polizia. E anche, purtroppo, abbiamo ancora i quartieri completamente segregati. C'è da fare.
E la polizia di colore, diciamo, non c'è. E invece interviene quella bianca.
Sì, che non hanno...
E ha la pistola facile.
Sì, non hanno un'educazione... adatta per affrontare questa situazione.
Quindi questa America che ci sembra ormai così ecumenica, ancora invece ha parecchio da fare.
Parecchio.
Allora ringraziamo Melissa Grant, autrice del libro Casa Grant per le edizioni Colosseo, tradotto dall'inglese. Sì, il titolo originario era At the Elbows of My Elders, per le edizioni Missouri History Museum. Ricordiamo che ha vinto due premi, il Benjamin Franklin Book of the Year per le autobiografie e il secondo premio dall'Associazione Americana per la Storia Regionale e Locale. Grazie e complimenti, Melissa.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci colleghiamo con Quarto d'Altino, esattamente con la sua frazione che si chiama Altino, perché in realtà Quarto d'Altino è un comune esteso che comprende anche la zona di Altino. La zona di Altino rappresenta in termini archeologici una vera miniera, perché tutto quello che rappresenta Venezia di romano nasce da Altino. È stato aperto da pochissimo un bellissimo museo archeologico nazionale che purtroppo è poco visitato, ma ci auguriamo in qualche modo che con i nostri collegamenti, con la nostra pubblicità gratuita che facciamo a questa nuova istituzione nazionale, si possa scoprire sempre di più questo angolo meraviglioso della laguna settentrionale di Venezia. Siamo in collegamento con Carlo Cavallin della trattoria Il Vecchio Altino, e gli chiediamo: da quando ha aperto il museo? In qualche modo avete notato dei cambiamenti oppure è tutto come prima?
Sicuramente c'è un po' di interesse in più rispetto alla zona. Il museo ha fatto un po' di clamore, ha fatto un po' di tam-tam, vedo gente che molto probabilmente prima non vedevo perché era spostato a 200-300 metri, però adesso avendolo quasi di fronte, insomma, si vede che c'è un po' di movimento in più, un po' di attrazione per Altino.
Ricordiamo la trattoria antica Altino e la prospicienza, siete di fronte alle isole di Torcello e Burano, perché va ricordato che i cittadini di Venezia vengono da Altino, ma prima di colonizzare, possiamo definirla così, la colonizzazione della laguna, hanno spostato il loro insediamento abitativo prima a Torcello e poi a Burano. Ma da pochissimo è stata attivata anche una linea d'acqua, quindi un collegamento che da Altino porta a Torcello. Come funziona? Sta andando bene?
Ma è stata sperimentata l'ultima settimana di ottobre. Per andare bene sicuramente bisogna lanciarla, bisogna pubblicizzarla e bisogna un attimino che il pubblico risponda a questa nuova linea.
Una domanda che invece riguarda la sua cucina: quali sono le specialità della cucina lagunare, settentrionale in particolare? Perché Chioggia la conosco un pochettino, tra l'altro salutiamo i nostri ascoltatori di Radio Clodia che ci ritrasmettono da tanti anni. Bene, cosa succede nel settentrione della Laguna Veneta?
Ma più o meno quello che si rispecchia nella cucina veneziana.
In sostanza, Carlo, cosa bolle in pentola? In questo momento. Cosa?
Il pesce, di solito quello che arriva su dal mare.
Quindi il pesce di stagione, si può dire in questo momento?
Pesce di stagione.
Che cosa, ma per esempio, ecco, oggi che cosa preparerete? Qual è il piatto del giorno?
Oggi delle seppie in umido, possiamo fare delle sardine in saor, possiamo arrivano su delle orate, delle canoce, che sarebbero le cicale di mare, farbollite, insomma.
I famosi granchi d'acqua dolce?
No, io sinceramente non li faccio.
La vostra è una cucina gustosa e raffinata, è vero? È così?
No, è semplice, la nostra è una cucina semplice.
E per Natale, visto che ci stiamo avvicinando al Natale, visto che i nostri amici potrebbero venire a passare anche le feste dalle vostre parti, voi state preparando anche delle stanze per ospitare?
Penso che siano pronte per il prossimo anno.
Però possiamo dare un menù per il Natale o avete tutto top secret ancora?
Vuole che sia sincero? Devo ancora farlo.
E allora sarà buono, perché le cose dell'ultimo minuto sono sempre le migliori.
E Capodanno?
Capodanno di solito faccio festa con la famiglia.
Ah, quindi siete chiusi?
Sì.
Benissimo.
Capodanno faccio festa con la famiglia e anche il personale, insomma.
Va in vacanza, beh, però insomma dovreste forse cercare un po' più di vivacizzare.
Ma Flaminia voleva venire, infatti.
Io sarei venuta a Capodanno, quindi pazienza, l'anno prossimo.
5.
Va bene.
Per la Befana.
Va per la Befana.
Grazie ancora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci siamo collegati con Quarto d'Altino, con Carlo Cavallin della Trattoria Antico Altino. Per chi volesse riservare, diamo anche il numero di telefono: 0422 829 124.
Sbrigatevi per Natale, perché a Capodanno è chiuso. Grazie Carlo, grazie.
Arrivederci.
Buongiorno.
Arrivederci.
Carta vetrata.
E torniamo a Carta vetrata, abbiamo in collegamento Michela Tamburrino, tra l'altro in un momento un po' difficile, no? Sei in taxi, Michela?
Sì, sono in taxi.
Ecco, quindi speriamo di riuscire
a Calabria.
Benissimo, allora.
Calabria.
Sì, dunque Michela, scrittrice e giornalista della Stampa, recentemente hai scritto un articolo molto interessante, molti l'avranno letto, sul caso del Vaticano, no? Abbiamo sentito molto parlare, ha fatto molto clamore in questi giorni, e tu l'hai collegato però a una vicenda anche legata alla società romana, alla nobiltà nera in particolare.
Ecco sì, perché diciamo che era uscita fuori questa della Francesca Immacolata Chaki, aveva come mentore, ha come mentore questa signora Marisa Pintolori, che l'ha aiutata, l'ha introdotta nei salotti, l'ha introdotta un po' in quelle che sono le stanze, diciamo, segrete del potere. Facendo una rapida inchiesta mi sono resa conto che la nobiltà romana, quella vera, quella più antica, quella nera, non aveva tanto una dimestichezza con questa signora e neanche con la Francesca Immacolata Chaki. Conoscevano, sì, incontravano, sì, ma poco, e comunque non faceva parte del giro stretto della nobiltà, quella più importante dell'alta aristocrazia.
Ma che ruolo avrebbe avuto questa signora Marisa Pinto nella vicenda?
Allora, questa signora Marisa Pinto nella vicenda avrebbe avuto il ruolo di colei che introduce nei salotti, che spiega, che fa sapere, che insegna come comportarsi, che insegna addirittura come si fa una tavola, come si ricevono gli ospiti, come si entra in un mondo che magari per vuoi nascita o per altre situazioni non è familiare. Ecco.
Questo lascia qui, però lascia qui abbiamo visto che nell'ambito Vaticano aveva anche degli incarichi relativi,
certo,
di amministrativi ed economici.
Assolutamente sì, perché naturalmente entrando in un certo giro, portata fare appunto sempre dalla Marisa Pinto, lei si sia fatta apprezzare da vari porporati e questi poi l'abbiano introdotta e l'abbiano sponsorizzata in un certo senso. Questo è quello che viene fuori, diciamo, dalle cronache, dalle nostre cronache.
Ecco, questa è un'indagine che hai fatto tu per poter ricostruire un po' il caso.
Tutti, un pochino il caso, abbiamo tutti ricostruito. Poi sai, è uscito su tutti i giornali che la signora Shaki aveva avuto un rapporto molto stretto con un cardinale, ma questo... però sono illazioni, sono usciti su alcuni giornali, io non so, ecco.
Ecco, di questo non parli.
Di questo no, perché appunto non sono, sta nella sfera delle elezioni. Devo dire che il prelato ha confermato questa cosa.
Questa versione, quindi.
Questa relazione il prelato l'ha confermata, lei l'ha smentita, per cui... siamo uno a uno.
Non sappiamo a chi credere. Esatto. Certo, sì, destabilizza molto tutto questo. Rattrista
molto,
anche parecchio. Comunque.
Rattrista molto perché, insomma, sono cose che questo povero Papa Francesco non si meritava certo di avere intorno. Ecco.
È vero, è vero. Michela, io ti ringrazio tanto. Poi ti aspettiamo in studio per parlare del tuo libro. Stai pubblicando un nuovo libro. Già uno è stato pubblicato recentemente, ma non diciamo di più. Ti ringrazio. Allora, buon viaggio.
Grazie mille, io ringrazio molto te e complimenti per la trasmissione.
Grazie, grazie, a presto, ciao.
A presto, ciao.
Salutiamo le radio contubernali che sono Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola del Trevigiano, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina e Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo.